30. La preghiera di Cristo, il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Matteo 6, 9. Il Salvatore ha pronunciato due volte il Padre nostro, la prima volta davanti alla folla nel Sermone sul Monte, la seconda, alcuni mesi dopo, in presenza dei suoi discepoli. Questi ultimi si erano allontanati per qualche tempo da Gesù. Al loro ritorno lo trovarono assorto, in comunione con Dio. Non sembrava essersi accorto della loro presenza e continuò a pregare ad alta voce. Il volto del Salvatore era illuminato da una luce divina, come se si fosse trovato in presenza dell'invisibile. Una forza vivificante scaturiva dalle sue parole, la forza di coloro che parlano con Dio. I cuori dei discepoli furono profondamente toccati da ciò che ascoltarono. Essi avevano notato che spesso egli trascorreva lunghe ore in comunione con il Padre. Egli passava le sue giornate soccorrendo le folle che gli si accalcavano intorno, rivelando i sofismi ingannatori dei rabbini e quest'opera non conosceva soste, tanto che sua madre, i suoi fratelli e anche i suoi discepoli temevano che la fatica mettesse in pericolo la sua vita. Ma quando alla fine di queste giornate sfibranti tornava da loro, dopo aver trascorso alcune ore nella preghiera, essi non potevano fare a meno di notare il senso di pace che traspariva dal suo viso, e la freschezza che la sua persona trasmetteva. Il tempo vissuto in presenza di Dio gli consentiva, ogni mattina, di tornare davanti alle folle per trasmettere loro il messaggio del cielo. I discepoli erano quindi indotti a collegare queste ore trascorse nella preghiera con la potenza delle sue parole e delle sue azioni. Ecco perché ascoltando la sua invocazione provarono un sentimento di timore e umiltà. Come ebbe finito di pregare, consapevoli del loro immenso bisogno di Dio, esclamarono, «Signore, insegnaci a pregare». Luca 11:1. Gesù non propose loro nessuna formula nuova. Egli ripeté la preghiera che aveva già insegnato, come se volesse dire, ciò di cui avete bisogno è capire quello che vi ho già detto, ha un significato profondo che non avete ancora afferrato pienamente. Questo però non significa che il Salvatore ci costringa a ripetere sempre e soltanto quelle parole. Solidale con l'umanità, egli ci offre il suo ideale di preghiera, così semplice da poter essere adottato anche da un bambino e nello stesso tempo tanto profondo che neanche le intelligenze più raffinate possono afferrarne tutto il significato. Egli ci insegna a presentarci davanti a Dio con riconoscenza, esprimendogli i nostri desideri, confessando i nostri peccati e invocando la sua grazia secondo le sue promesse. Quando pregate, dite, Padre nostro. Luca 11:2. Gesù ci dice di rivolgerci a suo Padre chiamandolo Padre nostro. Egli non si vergogna di definirci fratelli. Ebrei 2:11. Il Signore desidera ardentemente accoglierci nella famiglia divina e subito ci invita a pensare a Dio, come a un Padre, nella certezza del nostro rapporto con Lui come figli. Ecco enunciata la meravigliosa verità, che ci incoraggia e ci conforta, un Dio che ci ama come ama suo Figlio, verità che viene confermata nella preghiera sacerdotale. Li ami come hai amato me. Giovanni 17:23. Il Figlio di Dio ha offerto il suo amore a quel mondo di cui Satana rivendica il dominio, e che governa da tiranno crudele, riconciliandolo all'Altissimo. Quando il Redentore trionfò, i cherubini, i serafini e gli abitanti dei mondi che non hanno peccato, intonarono un canto di lode a Dio e all'Agnello. Essi erano felici che la via della salvezza era stata aperta all'umanità perduta e la terra stava per essere riscattata dal peccato. Quanto dovrebbero rallegrarsi coloro che beneficiano direttamente di un amore così immenso. Come possiamo considerarci orfani o cadere nel dubbio e nell'incertezza? Per aiutare chi ha trasgredito la sua legge, Gesù ha rivestito la natura umana, si è fatto simile a noi perché acquisissimo pace e fiducia eterne. Noi abbiamo un avvocato in cielo, se l'accettiamo come salvatore personale non ci sentiremo orfani e neanche obbligati a portare il peso dei nostri peccati. Carissimi, ora siamo figli di Dio. 1 Giovanni 3:2, e se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Romani 8:17. Ma non è ancora manifesto ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. 1 Giovanni 3:2. Il primo passo per avvicinarsi a Dio è rendersi conto e credere che Egli ci ama, 1 Giovanni 4:16, perché è proprio il suo amore che ci avvicina a Lui. Sperimentando questo amore riusciamo a rinunciare a noi stessi. Quando rivolgendosi a Dio lo chiamiamo Padre nostro, riconosciamo che tutti i suoi figli sono nostri fratelli. Facciamo parte dell'umanità perché discendiamo dalla stessa famiglia. Pregando dobbiamo ricordarci del nostro prossimo. Nella preghiera non dobbiamo ricercare le benedizioni divine solo per noi. Gesù ci rivela che il Dio infinito ci offre il privilegio di rivolgersi a Lui chiamandolo Padre nostro. Cerchiamo di comprenderne tutto il significato. Nessun genitore ha mai supplicato con tanta insistenza un figlio sbandato come ha fatto il Creatore con i peccatori. Nessun uomo è mai stato oggetto di un amore che sia stato espresso in così tanti inviti. Dio è presente in ogni famiglia, Egli ode tutto quello che si dice, partecipa ai dolori, alle delusioni, osserva come vengono trattati il padre, la madre, la sorella, l'amico, il vicino e conosce le nostre necessità. Il suo amore, la sua misericordia e la sua grazia sono a nostra disposizione per soddisfare le nostre esigenze. Se chiamiamo Dio, Padre nostro, riconosciamo di essere suo figli, di avere bisogno di lasciarci guidare dalla sua saggezza, ubbidendogli sempre nella consapevolezza che il suo amore è eterno. Accetteremo il piano che ha fatto per la nostra vita. In quanto figli di Dio considereremo la sua gloria, il suo carattere, la sua famiglia, la sua opera come l'oggetto principale dei nostri interessi. Sarà nostro privilegio godere dei legami con il Padre e con ogni membro della sua famiglia, compiendo con gioia ogni azione, per umile che sia, che ci permetterà di onorare il suo nome o contribuire al benessere dei nostri fratelli. Punto che sei nei cieli. Il Padre a cui Gesù desidera che ci rivolgiamo. È nei cieli, Egli fa tutto ciò che Gli piace. Salmi 115:3. Possiamo contare sulla sua protezione dicendo, nel giorno della paura io confido in te. Salmi 56:4. Sia santificato il tuo nome. Matteo 6:9. Santificare il nome del Signore significa rivolgersi a Lui con riverenza perché santo e tremendo è il suo nome. Salmi 111:9. Il nome e gli attributi di Dio non devono mai essere pronunciati con leggerezza. La preghiera ci permette di entrare nella sala delle udienze dell'Altissimo, a cui dobbiamo presentarci con sacro rispetto. Alla sua presenza gli angeli si coprono il volto, i cherubini e i serafini, risplendenti di santità, si avvicinano al suo trono manifestando profondo rispetto. Noi che siamo peccatori non dobbiamo rivolgerci al nostro Signore e Creatore con la stessa riverenza e atteggiamento di adorazione? Ma santificare il nome di Dio significa molto più di questo. Anche noi, come gli ebrei al tempo del Cristo, possiamo manifestare una grande venerazione esteriore che tuttavia profanare continuamente il suo nome. Il Signore. Il Signore. Il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà. Che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Esodo 34:5-7. A proposito della Chiesa del Cristo è stato scritto: questo è il nome con cui sarà chiamata, Signore, nostra giustizia. Geremia 33:16. Questo appellativo viene attribuito a ogni discepolo di Gesù, è l'eredità di ogni figlio di Dio. Il Padre, infatti, dà il nome alla famiglia. Durante le difficoltà e le vicissitudini di Israele, il profeta Geremia pregava dicendo: il tuo nome è invocato su di noi, non abbandonarci. Geremia 14:9. Questo nome è onorato in cielo dagli angeli, e dagli abitanti dei mondi che non hanno peccato. Quando diciamo, sia santificato il tuo nome, significa che desideriamo che esso sia santificato nel mondo e in noi stessi. Dio ci ha riconosciuto come suoi figli davanti agli angeli e davanti agli uomini, dobbiamo temere di profanare il buon nome che è stato invocato su di voi. Giacomo 2:7. Dio ci invia nel mondo come suoi rappresentanti e anche i nostri gesti più insignificanti devono glorificare il suo nome. Questa preghiera richiede che chi la pronuncia abbia un carattere simile al suo. Non potete rappresentarlo davanti al mondo se la vostra vita e il vostro carattere non sono in sintonia con lui. Ma questo si realizzerà solo se accetterete la sua grazia e la sua giustizia. Venga il tuo regno. Matteo 6:10. Dio è nostro Padre. Egli ci ama e si occupa di noi come suoi figli. Ma è anche il grande re dell'universo. Gli interessi del suo regno sono anche i nostri e quindi dobbiamo collaborare per la sua realizzazione. I discepoli del Cristo credevano in un'instaurazione immediata del regno di Dio. Con questa preghiera Gesù indica che tutto si sarebbe realizzato in futuro. Le parole rappresentavano, comunque, una promessa, anche se non ne avrebbero visto la concretizzazione nell'arco della loro vita. Il fatto che Gesù li inviti a pregare per questo obiettivo significa che ci sarà un momento preciso, fissato da Dio, per la realizzazione di questo regno. Il regno della grazia di Dio si stabilisce ogni volta che i peccatori si affidano alla sovranità del suo amore. Ma il regno di gloria si realizzerà solo al ritorno di Gesù. Il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo. Daniele 7:27. Essi prenderanno possesso del regno preparato per loro fin dalla fondazione del mondo. Matteo 25:34. Allora il Cristo, nella pienezza della sua potenza, farà il suo ingresso trionfale. Le porte del cielo si apriranno e il Salvatore entrerà scortato dalla folla dei redenti che lo acclameranno Re dei Re e Signore dei Signori. Geivee Emanuele sarà Re di tutta la terra, in quel giorno il Signore sarà l'unico. Zaccaria 14:9. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21:3. Gesù ha detto che prima che tutto questo si realizzi, questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Matteo 24:14. Il suo regno non sarà stabilito prima che il messaggio della sua grazia non sia stato proclamato al mondo intero. Perciò quando ci consacriamo a Dio e collaboriamo per la salvezza degli uomini, affrettiamo la venuta del suo regno. soltanto coloro che si dedicano totalmente al suo servizio, ripetendo eccomi manda me. Isaia 6:8, per aprire gli occhi ai peccatori, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano, per la fede in me, il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Atti 26:18, soltanto loro pregano veramente con convinzione quando dicono, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Matteo 6:10. La volontà di Dio è riassunta nei comandamenti della sua legge, i cui principi sono gli stessi del cielo. Conoscere questa volontà è l'ideale più elevato per gli esseri del cielo, e adempierla l'obiettivo più nobile a cui possono dedicare le loro facoltà. Questa obbedienza, tuttavia, non è di tipo legalistico. Gli angeli presero coscienza dell'esistenza della legge dopo la ribellione di Satana. Essi esercitano i loro compiti come figli, un'armonia perfetta li unisce al Creatore. L'obbedienza non rappresenta un peso per loro, perché l'amore per il Signore ispira ogni loro azione. La stessa esperienza è vissuta da coloro che vivono alla presenza del Cristo speranza di gloria. Per coloro nel cui animo riecheggiano queste parole, Dio mio desidero fare la tua volontà, la tua legge è dentro il mio cuore. Salmi 48. Sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo esprime il desiderio di vedere la fine del regno di Satana, l'eliminazione definitiva del peccato e l'instaurazione di un regno in cui prevale la giustizia. Sulla terra, come in cielo, allora si compirà. Con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede. 2 Tessalonicesi 1:11. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Matteo 6:11. La prima parte della preghiera insegnata da Gesù riguarda il nome, il regno e la volontà di Dio, il suo nome sia santificato, il suo regno venga e la sua volontà sia fatta. Quando nella nostra vita avremo accordato il primo posto al Signore potremo chiedergli con fiducia di rispondere alle nostre necessità. Se abbiamo rinunciato a noi stessi, se ci siamo affidati al Cristo, siamo diventati membri della famiglia di Dio, e tutto quello che è nella casa del Padre ci appartiene, tutti i tesori di Dio sono nostri, sia oggi sia nell'eternità. Possiamo contare sul ministero degli angeli, sui doni dello Spirito Santo e sulla collaborazione umana che ci offrono i redenti. Tutto ciò Dio ce lo concede nella misura in cui può contribuire al nostro bene. Perfino l'odio dei nostri nemici può trasformarsi in una benedizione perché, mettendoci alla prova, ci prepara per il cielo. E voi siete di Cristo. Tutto vi appartiene. 1 Corinzi 3:23-21. Noi siamo come bambini che non sono ancora entrati in possesso della loro eredità. Dio non ci affida tutti i doni preziosi che ci ha destinato perché teme che Satana ci seduca con i suoi inganni, come ha fatto con i nostri progenitori nel giardino dell'Eden e che quindi il Cristo li custodisce per noi, al sicuro dagli attacchi di Satana. Come bambini riceviamo ogni giorno quello che ci occorre per le nostre esigenze quotidiane. Ogni giorno dobbiamo pregare dicendo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non scoraggiamoci se non ne abbiamo a sufficienza per il futuro. La promessa è. Abita il paese e pratica la fedeltà. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, nella sua discendenza mendicare il pane. Salmi 37:3-25. Colui che inviò i corvi per nutrire Elia presso il torrente Cherit, non abbandonerà nessuno dei suoi figli fedeli. Ecco che cosa è stato scritto di chi vive secondo giustizia. Il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Isaia 33:16. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Salmi 37:19. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Romani 8:32. Colui che alleviò le preoccupazioni della madre vedova, e l'aiutò a provvedere alle necessità della famiglia Nazareth, simpatizza con ogni madre che lotta contro le difficoltà per assicurare il cibo ai suoi figli. Colui che si interessava delle folle, perché erano stanche e sfinite Matteo 9:36, ha sempre compassione dei poveri che soffrono. Le sue mani li benedicono e quindi, nella preghiera che insegnò ai discepoli, ci insegna a ricordarci dei poveri. Quando diciamo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, preghiamo per gli altri, e per noi stessi. Riconosciamo che quello che Dio ci dà non è soltanto per noi. Il Signore ci accorda i suoi doni per soccorrere coloro che hanno bisogno. Salmo 68:10. Egli infatti ci dice: quando fai un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché essi potrebbero a loro volta invitare te, e così ti sarebbe reso il contraccambio, ma quando fai un convito, chiama poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno modo di contraccambiare, infatti il contraccambio ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Luca 14:12. Dio è potente da fare abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. 2 Corinzi 9:8-6. La preghiera per il pane quotidiano non si riferisce soltanto al nutrimento del corpo, ma anche a quello spirituale, indispensabile allo spirito per assicurare la vita eterna. Gesù dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Giovanni 6:27-51. Il nostro Salvatore è il pane della vita, beneficiando del suo amore, che penetra in noi, mangiamo veramente il pane che è disceso dal cielo. Riceviamo il Cristo attraverso la sua parola, e lo Spirito Santo ci viene accordato per comprenderla e accettare le sue verità. Ogni giorno, leggendo le Scritture, dobbiamo pregare perché lo Spirito di Dio ci riveli la verità che può rafforzare il nostro spirito per soddisfare le esigenze quotidiane. Insegnandoci a chiedere ogni giorno quello di cui abbiamo bisogno, per il nostro corpo e per il nostro spirito, Dio ha un obiettivo: desidera che ci sentiamo dipendenti da Lui, cerca di stabilire un legame profondo grazie al quale, tramite la preghiera e lo studio delle preziose verità della sua parola, saremo nutriti e dissetati alla fonte della vita. Rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Luca 11:4. Gesù ci insegna che Dio può perdonarci nella misura in cui perdoniamo i nostri simili. L'amore di Dio ci avvicina a Lui e suscita in noi simpatia per i nostri fratelli. Per completare, il Padre nostro Gesù aggiunge: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6:14. Chi non perdona si priva dell'unico modo per beneficiare della misericordia divina. Se chi ci ha fatto un torto non confessa il suo peccato, non abbiamo il diritto di negargli il perdono. Il suo dovere è quello di manifestare il pentimento e confessare il proprio errore, ma noi dobbiamo dimostrarci misericordiosi verso chi ci ha offesi anche se egli non riconosce i suoi torti. Per quanto abbiano potuto ferirci, non dobbiamo serbare rancore né addolorarci troppo per il torto ricevuto. Dobbiamo perdonare chi ci ha fatto del male, come speriamo di essere perdonati da Dio quando lo abbiamo offeso. Il perdono ha un significato più ampio di quanto molti possano immaginare. Quando Dio dice che è largo nel perdonare, aggiunge, come se il significato di questa promessa superasse la nostra comprensione, infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Isaia 55 8, 9. Il perdono di Dio non è come un atto giudiziario che ci assolve dalla condanna. Non rappresenta soltanto il perdono del peccato ma la liberazione dal peccato. L'amore che redime trasforma il cuore. Davide aveva compreso il significato del perdono quando pregava, «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo» Salmi 51:10, o quando esclamava, «Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così egli ha allontanato da noi le nostre colpe». Salmi 103:12. Dio ha sacrificato se stesso per i nostri peccati tramite il Figlio che ha subito la crudele morte della croce. Ha portato per noi il peso del peccato giusto per gli ingiusti per rivelarci il suo amore e legarci a Lui. Egli afferma, «Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Efesini 4:32. Permettete che Gesù, la vita divina, sia presente in voi, che si manifesti così l'amore di Dio che dona speranza e pace a chi è afflitto. Per poterci avvicinare al Signore dobbiamo far conoscere anche agli altri la grazia di cui noi stessi beneficiamo. Prima di ricevere in noi e di comunicare ad altri l'amore misericordioso di Dio è necessario che noi stessi lo conosciamo e lo sperimentiamo. CFR 1 Giovanni 4:16. Con tutti i mezzi a sua disposizione Satana cerca di impedirci di scorgere questo amore e farci credere che i nostri errori abbiano offeso Dio così gravemente da indurlo a non ascoltare le nostre preghiere e negarci la benedizione e la salvezza. Vediamo solo le nostre mancanze e pensiamo di non avere nulla di buono che ci possa fare apprezzare da Dio. Satana ci ripete che il nostro caso è disperato, e che non c'è speranza di migliorare i difetti del nostro carattere. Quando vogliamo avvicinarci a Dio il nemico sussurra, a cosa serve pregare? Non hai commesso quel peccato così grave? Non hai forse offeso Dio? Non hai disubbidito alla tua coscienza? Ma noi possiamo respingere le sue insinuazioni replicando. Il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. 1 Giovanni 1:7. Proprio quando il sentimento di colpa ci impedisce di pregare allora dobbiamo farlo. Ci si può vergognare e sentire umiliati ma si deve pregare e credere che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. 1 Timoteo 1:15. Il perdono e la riconciliazione con Dio vengono accordati ai peccatori non per le loro opere o per un qualsiasi merito, ma come dono gratuito frutto della giustizia del Cristo. Non dobbiamo cercare di sminuire la nostra colpevolezza scusando il peccato. Dobbiamo accettarne la valutazione di Dio. Il Calvario soltanto può rivelare la terribile gravità del peccato. Se dovessimo portare il peso dei nostri errori ne saremmo schiacciati. Ma colui che era senza colpe ha preso il nostro posto, e, nonostante non lo meritasse, si è accollato i nostri peccati. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. 1 Giovanni 1:9. Questa è una verità meravigliosa. Pur rispettando la coerenza della sua legge, Dio ha trovato il modo per giustificare coloro che credono in Gesù. Quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Michea 7:18. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Matteo 6:13. La tentazione è l'incitamento a peccare. Non proviene da Dio ma da Satana e dal male che è in noi. Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Giacomo 1:13. Satana cerca con tutti i mezzi che ha a disposizione di farci peccare per dimostrare agli uomini e agli angeli le nostre colpe e reclamarci come sua proprietà. La profezia di Zaccaria ci mostra Giosuè, il sommo sacerdote, vestito con abiti sporchi, in piedi davanti all'angelo dell'Eterno che vuole purificarlo, e offrirgli un vestito bianco e pulito. Satana si oppone con forza ricordando i peccati del sommo sacerdote di Israele. Questo brano rivela il suo atteggiamento nei confronti di tutti coloro che Gesù attira a sé. È lui che ci trascina verso il male, e poi ci accusa davanti agli esseri del cielo sostenendo che siamo indegni dell'amore di Dio. Ma il Signore disse a Satana: «Ti sgridi il Signore, Satana! Ti sgridi il Signore che ha scelto Gerusalemme. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco?» Poi disse a Giosuè: «Guarda, io ti ho tolto di dosso la tua iniquità e ti ho rivestito di abiti magnifici.» Zaccaria 3:2. Nel suo grande amore Dio cerca di sviluppare in noi le virtù preziose del suo spirito. Egli permette che incontriamo ostacoli, persecuzioni e difficoltà, perché queste esperienze non rappresentino per noi soltanto sofferenze, ma le maggiori benedizioni della nostra vita. Infatti ogni tentazione respinta, ogni prova sopportata con coraggio infonde in noi nuova energia e ci fa progredire nella formazione del carattere. Chi riesce a resistere alla tentazione in virtù della potenza divina offre agli abitanti del cielo e della terra una straordinaria testimonianza della grazia di Dio. Non dobbiamo lasciarci spaventare dalle prove, per quanto dure possano essere, dobbiamo chiedere a Dio che ci aiuti a non lasciarci trascinare dal male al punto che sarà difficile resistere alle passioni che si annidano in noi. Pregando come Gesù ci ha insegnato, ci affidiamo a Dio perché ci guidi, chiedendogli di condurci verso strade sicure. Non possiamo pronunciare sinceramente questa preghiera se decidiamo di seguire la via che ci piace di più. Dobbiamo attendere che Dio ci accompagni e ci dica: questa è la via, camminate per essa. Isaia 30:21. È pericoloso soffermarsi a valutare i vantaggi dell'accettazione dei suggerimenti di Satana. Il peccato disonora e porta alla rovina chiunque lo commetta, ma poiché si presenta sotto una falsa luce esercita un certo fascino su di noi. Se ci avventuriamo sul terreno del nemico non possiamo sperare di essere protetti. Dobbiamo fare tutto il possibile perché il tentatore non si avvicini a noi. Questa preghiera non ci esporre alla tentazione implica una promessa. Se confidiamo in Dio possiamo essere certi che Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13. La presenza del Cristo in noi, mediante la fede nella sua giustizia, è la nostra unica salvaguardia contro il male. La tentazione ha effetto su di noi a causa del nostro egoismo. Scoprendo il grande amore di Dio, ogni forma di egoismo appare odiosa e mostruosa e desideriamo estirparla. Lo Spirito Santo, rivelandoci la natura del Figlio di Dio, renderà sensibile il nostro cuore, la tentazione perderà la sua forza e la grazia del Cristo trasformerà il nostro carattere. Il Cristo non abbandonerà mai un uomo per il quale è morto. Chiunque può allontanarsi da lui e lasciarsi sedurre dal tentatore, ma il Signore non abbandonerà mai colui di cui ha riscattato la vita. Se con gli occhi dello Spirito potessimo contemplare l'umanità, scorgeremmo degli esseri curvi sotto il peso dell'oppressione e pieni di sensi di colpa, come un carro carico di fieno, ai limiti dello scoraggiamento. Vedremmo anche gli angeli accorrere per aiutare coloro che sono tentati e sono sull'orlo di un baratro. Gli angeli del cielo respingono le forze del male che circondano questi uomini e offrono un aiuto fino a quando non ritorneranno su un terreno sicuro. Le battaglie combattute fra questi due eserciti sono reali quanto quelle fra le nazioni del mondo e dall'esito di questo conflitto dipende il destino degli uomini. A noi viene rivolto lo stesso avvertimento che è stato rivolto a Pietro. Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno. Luca 22:31-32. Grazie a Dio però non siamo soli. Colui che ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna Giovanni 3:16. Non ci abbandonerà nelle lotte contro l'avversario di Dio e dell'umanità. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Luca 10:19. Stabilite un legame profondo con il Cristo ed egli vi sosterrà con forza e con fedeltà. Sarete al sicuro quando conoscerete e crederete all'amore che Dio ha per noi. Esso è una fortezza inespugnabile per tutti gli assalti e le tentazioni di Satana. Il nome del Signore è una forte rocca, il giusto vi corre, e vi trova un alto rifugio. Proverbi 18:10. Perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno Matteo 6:13. Le ultime parole del Padre nostro, come le prime, alludono alla potenza di Dio che supera qualsiasi altra autorità o persona. Il Salvatore vide il futuro dei suoi discepoli, contrariamente alle loro aspettative esso non sarebbe stato illuminato dalla prosperità e dagli onori terreni ma sarebbe stato sconvolto dall'odio degli uomini e dall'ira di Satana. Coinvolti nella guerra civile e nella crisi della nazione ebraica, i discepoli sarebbero vissuti nel pericolo e avrebbero sperimentato l'angoscia. Avrebbero visto la desolazione di Gerusalemme, la distruzione del Tempio e la fine dei suoi servizi, fino alla dispersione di Israele, come relitti deposti dal mare su una spiaggia deserta. Gesù disse, «Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre. Perché insorgerà nazione contro nazione e regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che il principio dei dolori. Matteo 24:6-8. Tuttavia i credenti non avrebbero dovuto perdere la speranza, o pensare che Dio avesse abbandonato il mondo. Il potere e la gloria appartengono a colui cui propositi si adempiono sicuramente. Nella preghiera che esprimeva i loro desideri quotidiani i discepoli del Cristo avrebbero dovuto guardare oltre il potere e il dominio del male, verso il Signore che regna su ogni cosa, e che è il loro Padre e il loro amico per sempre. La distruzione di Gerusalemme è il simbolo della distruzione finale che avrebbe colpito il mondo. Le profezie che si sono adempiute parzialmente con la caduta di Gerusalemme si riferiscono anche agli ultimi tempi. Oggi noi viviamo in un'epoca in cui si verificheranno eventi gravi e solenni. Una crisi si prospetta davanti a noi, di una portata tale che il mondo non ha mai sperimentato prima ma, come ai primi discepoli, Dio assicura che le vicende umane e il corso degli eventi sono nelle sue mani. A tutti coloro che operano per adempiere il suo piano, il Maestro dice, come era già stato detto a Ciro. Io ti ho preparato sebbene non mi conoscevi. Isaia 45:5. Nella visione del profeta Ezechiele una specie di mano d'uomo apparve sotto le ali del cherubino. Questo significa che è la potenza di Dio che assicura loro il successo. I messaggeri dell'Eterno non devono pensare che l'opera dipenda da loro, perché nessun uomo è lasciato a se stesso nel compimento delle sue responsabilità. Colui che non sonnecchia, e non dorme adempie sempre i suoi piani e fa prosperare la sua opera. Fa fallire i progetti degli empi e confonde coloro che cercano di nuocere al suo popolo. Il Re, il Signore degli eserciti che siede fra i cherubini, protegge i suoi figli che si ritrovano coinvolti in lotte e tumulti. Il nostro Salvatore regna in cielo. Misura ogni prova che dobbiamo affrontare e regola l'intensità del fuoco della fornace attraverso cui dobbiamo passare. Quando le fortezze dei re saranno abbattute, quando le frecce divine avranno colpito i nemici, il suo popolo sarà al sicuro, come nella sua mano. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo. In tua mano sono la forza e la potenza, e sta in tuo potere il far grande e rendere forte ogni cosa. 1 Cronache 29:11-12. Meno tags from the Mount of Blessing 100-222.